Il progresso si evolve. Le tecnologie e le nostre abitudini entrano nell'era digitale.
Marino c'è, mi dicono, dall'altra parte del vetro. Intanto saluto Max Alessio e so che c'è e è anche molto vicino a noi. Buon pomeriggio, Marinattini.
Sì, sono un pochino.
Oh, ti sentiamo malissimo, ti sentiamo meglio quando sei a Trieste. Non lo so per quale motivo, vediamo se riusciamo ad aggiustare un po' il collegamento. Prova a riparlare un attimo.
Prova a riparlare.
No.
Provami subito.
No. Sentiamo molto molto male, ti devono richiamare e allora aspettiamo un attimo e ricominciamo da capo. La sigla l'abbiamo già rimandata, ma intanto cerchiamo di vedere insomma quelli che sono gli argomenti di questo pomeriggio insieme. Come sempre parliamo di quelle che sono le nuove tecnologie e naturalmente anche oggi ci saranno molte novità, in particolare per il DVB-T2, che qui introdurremo come notizia e poi verrà espressa in forma più tecnica nella puntata dedicata alle tecnologie di TechPoint, che vi ricordiamo appunto aver inaugurato proprio qualche settimana fa, qualche giorno fa. Per quello che riguarda invece gli ospiti di oggi, ve lo comincio ad annunciare io, visto che ancora Marino non è con noi. Vi posso dire che ci sarà con noi Rocco Clementelli e un suo collaboratore, perché loro si occupano di domotica, e poi ci sarà anche Sauro Cesaretti e Stefano Olivieri per invece alcuni aggiornamenti su Accessibility Days. E questo è l'argomento principale. Intanto abbiamo anche un ICT News, come lo sa dire però Marino, lo sa dire molto meglio di me, abbastanza ricco, con tantissime notizie, e quindi torneremo un po' a sviscerare veramente una serie di novità molto interessanti, sempre con riferimento poi a quelle che sono invece le tematiche che già abbiamo trattato, ma che vogliamo ulteriormente sviscerare, come quelle dell'Accessibility Days. Mentre cerchiamo di recuperare Marino, vi voglio ricordare appunto Orizzonti Multimediali, sempre ogni secondo mercoledì del mese, tra l'altro è la rubrica più antica che noi abbiamo, la prima con diciamo che al di fuori di Slashbox, che abbiamo inaugurato e che stiamo portando avanti. Terminerà alle ore 16 come sempre, quindi durerà un'ora e poi inizierà il pomeriggio. Il nostro pomeriggio all'insegna oggi, diciamo un po' spezzettato, perché ci sarà un'apertura alle ore 4 con lo sport, poi ci sarà un'ora di dialogo con la direzione, sempre con Marinattini ed anche con Antonio Quadraro, e poi l'ultima ora dedicata alle teste di calcio e al derby romano, che si terrà proprio sabato sera, sabato 15 di maggio. Queste sono le notizie e adesso vediamo se i ragazzi mi danno delle rassicurazioni dall'altra parte, altrimenti direi che possiamo andare un brano, così nel frattempo risolviamo il collegamento e ce la facciamo a mandare un brano? Mandiamolo così intanto. Eccoci.
Thank you.
Oh, e allora, Marino?
Eccomi.
Adesso ti sento benissimo, devo dire. Per fortuna,
buongiorno a tutti. Ciao Chiara.
Ciao
a tutti.
Allora, so che sei a Roma, allora, vedi, sembravi più lontano. Sì, guarda, il colmo,
guarda. Sembra una barzelletta, ma insomma.
È così, è sempre così. No, allora, no, diciamo, però diciamo. Noi ci siamo, siamo pronti anche a lanciare la City News, penso ormai.
Sì,
no?
Anche perché abbiamo tanta carne al fuoco, perché oggi parleremo di cose di casa, parleremo di aspirapolveri, parleremo del nuovo digitale terrestre che ovviamente è un po' alle porte, parleremo di lavatrici, insomma, tutto quello che pian piano sta diventando accessibile, fortunatamente per noi. E in coda poi avremo anche ancora un collegamento con Sauro Cesaretti e Stefano Ottaviani per aggiornarci e darci gli ultimi aggiornamenti a pochi giorni dall'inizio dell'Accessibility Days, per cui veramente gli argomenti sono tanti. Avremo con noi appunto Rocco Crementelli, che è veramente il guru della domotica. Io direi che lanciamo subito la ICT News, lo ascoltiamo e poi entriamo nel vivo del programma.
Certamente.
Ok.
Allora lancialo con...
ICT News. Tecnologie al nostro servizio. Mai stato così facile pulire i pavimenti. I robottini aspirapolvere sono ormai una realtà affidabile, accessibile e con tanta tecnologia a bordo. Arriva a breve il nuovo digitale terrestre e molti televisori andranno in pensione. Prezioso questo servizio per orientarsi sui prodotti più accessibili. Grazie alla domotica, molti elettrodomestici sono ormai gestibili remotamente con grandi vantaggi. Dopo aver parlato qualche tempo fa della Candy Bianca, oggi parliamo della Hoover H-Wash 500. Siamo ormai a pochi giorni dall'Accessibility Days e dopo l'esaustivo servizio del mese scorso, Sauro Cesaretti e Stefano Ottaviani, organizzatori dell'evento, ci aggiornano sulle ultime novità. Fare le pulizie? È un argomento che tanto alle donne quanto a noi uomini non piace molto, almeno per quanto concerne passare l'aspirapolvere. Non mancano inoltre le difficoltà che gestire una pulizia accurata dei pavimenti comporta. Per fortuna, la tecnologia anche in questo campo ci viene incontro. Ormai da qualche anno sono in giro, in tutti i sensi, dei robot aspirapolvere più o meno smart che ci permettono di fare le pulizie in maniera semplice, rapida e accurata. Oggi prenderemo in esame un modello di una nota marca costruttrice di robot, ormai nel mercato da diversi anni. Stiamo parlando di iRobot Robot Roomba, e in particolare il modello top di gamma i7. Iniziamo con la descrizione del robot. La serie Roomba è circolare come un disco volante. Ha sul frontale un paraurti molto ammortizzato, ricoperto da uno strato di gomma soft touch per evitare danni ad oggetti o mobili. Su di esso è montata una telecamera che punta verso il soffitto e che permette al robot di mappare la casa e navigare in essa senza problemi. Per questo tipo di prodotto è importante possedere uno smartphone, in quanto è assolutamente utile poterlo gestire da remoto. Il tutto è connesso tramite un'app iRobot al proprio smartphone, sia iPhone che Android. Inoltre è prevista anche la connessione con gli assistenti virtuali, vedi Alexa o Google Home. La configurazione è semplicissima, dobbiamo scaricare appunto l'app iRobot presente nei vari store dei nostri smartphone. È sufficiente tenere premuti per qualche secondo i due pulsanti a destra e a sinistra situati sulla scocca del robot, per intenderci il tasto Home e il tasto Spot, e il robot comincia a far lampeggiare il LED del Wi-Fi attivandolo. Una volta connesso, il robot ci avviserà con un messaggio vocale informandoci che è collegato alla rete ed è pronto per lavorare. Tramite l'app si può dare un nome ai vari locali dell'abitazione, quindi una volta effettuata la mappatura, si può semplicemente dire al robot di andare per esempio a pulire la camera da letto, toccando il punto dove è evidenziato il nome. Ovviamente per i non vedenti è un po' ostico, in quanto non è intercettabile il nome che abbiamo dato alla stanza. Ma in questo ci viene in aiuto il nostro assistente virtuale di Amazon o di Google. Rocco Crementelli, esperto di domotica e accessibilità e componente dei gruppi tecnici di INVAT, ci racconterà questa tecnologia nei dettagli. Anche se siamo ancora in piena pandemia, in questi giorni si sente parlare sempre di più di questo cambio di frequenze televisive e soprattutto del passaggio al nuovo digitale terrestre denominato appunto DVB-T2. Questo nuovo protocollo di trasmissione, non compatibile con vecchi televisori e anche con quelli di pochi anni fa, ci vedrà costretti a cambiare questo elettrodomestico, oppure, danno minore, ci costringerà ad aggiungere al nostro TV un decoder. Questa seconda opzione, anche se meno onerosa, ancora una volta ci porterà ad avere più telecomandi. Inoltre, non sono da escludere anche tanti fastidi di ricezione e di montaggi sui nostri TV, anche se moderni, ma non abilitati al nuovo protocollo di trasmissione. Per sapere se la vostra TV è predisposta al nuovo sistema, ci basterà sintonizzare il canale 100 oppure il 200. Se apparirà una schermata che ci informa appunto della presenza del protocollo, possiamo tirare un sospiro di sollievo. Il televisore è abilitato. Se invece appare un canale, provate a risintonizzare tutti i canali. Fatto ciò, se proprio non appare lo schermo blu con il messaggio, allora bisogna cambiare TV. O come dicevo in precedenza, dobbiamo dotarci di un decoder. Iniziamo ad analizzare il mercato che produca televisori accessibili e iniziamo da Sony. Si tratta di TV Smart Android e appunto è il sistema operativo di Google che sapientemente la casa ha sviluppato per gestire i televisori smart e come in ogni Android è presente il TalkBack che permette di gestire a pieno tutto il mondo TV e anche diverse piattaforme streaming. Ma la Sony ha fatto qualcosa in più. Nelle impostazioni è presente alla voce accessibilità anche uno screen reader, chiamato semplicemente così, che in scioltezza gestisce il suo sistema in maniera discreta e sapiente. In quanto tale screen reader parla, ma se vogliamo ad esempio sapere di che canale si tratta e che film è in onda, dobbiamo premere un tasto e la TV partirà con descrizione e appunto numero canale. Le TV Sony che ci permettono di fare questo e avere l'accessibilità sono i modelli Android da 43 pollici in su. Vi basterà sapere appunto che è installato Android e poi il resto si attiva nelle impostazioni. La seconda casa che consente la gestione con screen reader del suo TV è la LG, che in ogni televisore smart con sistema operativo WebSO, dalla versione 3.5 in poi, ha integrato il lettore di schermo, appunto denominato da LG guida vocale. In questo caso, LG ha sviluppato in proprio un ottimo sistema operativo basato su Linux, ovviamente riscrivendo il sistema operativo proprio per i TV. Tanto è valido questo sistema operativo che circa 20 altre case produttrici di televisori hanno deciso di installarlo nei loro prodotti. Questo ci consentirà nei prossimi anni di avere altri marchi con le sintesi vocali già installate. Le TV Smart LG partono dalla piccolissima 24 pollici a salire, quindi abbiamo modo di poter scegliere sia le dimensioni sia il prezzo. Si può prendere una piccola 24 pollici a meno di 200 euro. Praticamente quanto un normalissimo TV anonimo. Il terzo marchio produttore di TV con una guida vocale è la coreana Samsung. Questa casa è stata la prima a presentare un prodotto accessibile per i non vedenti, almeno nel mercato italiano. La Smart TV Samsung ha un suo sistema operativo, Tieni Smart Hub di Samsung. Nato con base Linux e sviluppato in collaborazione dal colosso coreano, è riuscito a creare una notevole piattaforma semplice e completa, ove ha integrato la sua guida vocale, che permette la gestione in autonomia del televisore e di qualche app. Dopo aver analizzato qualche anno fa una delle prime lavatrici predisposte al collegamento alla rete Wi-Fi di casa e comandabile anche da smartphone, sia Android che iOS, oggi molti produttori hanno seguito questa strada creando delle app che permettono di programmare l'elettrodomestico replicando i comandi fisici e aggiungendo ulteriori funzionalità o parametrizzazioni. Stiamo testando in questi giorni la serie HWash 500 di Hoover, una serie di modelli di lavatrice con prestazioni eccellenti ed un valore di mercato molto competitivo. Occorre fare attenzione perché in alcuni modelli il collegamento Wi-Fi è adibito solamente per la diagnostica, riferita ai centri di assistenza. Pertanto va richiesta esplicitamente la possibilità di modelli che possano essere gestiti da una app, che nel caso di Uber si chiama HON, e su cui stiamo verificando il livello di accessibilità per poter segnalare al produttore eventuali migliorie. Anche gli assistenti virtuali, grazie alle skill dedicate, permettono l'avvio, la scelta del programma e l'arresto della lavatrice con semplici comandi vocali. Anche altri produttori come LG e Samsung stanno seguendo questa politica, non solo sulle lavatrici, ma su tutti gli elettrodomestici, ovviamente definiti smart, parola molto di moda, ma che presuppone importanti opportunità per migliorare la nostra autonomia domestica. Ormai ci siamo. Dal 20 al 22 maggio si svolgerà l'edizione 2021 dell'Accessibility Days, il più grande evento italiano sull'accessibilità e l'inclusione delle tecnologie digitali. Accessibility Days è un evento sull'accessibilità e sulle disabilità rivolto a sviluppatori, designer, maker, creatori ed editori di contenuti e in generale a tutte le persone che si occupano di tecnologie digitali, compresa anche la didattica a distanza, argomento della massima importanza in questo periodo. In diretta nuovamente con noi gli organizzatori di questo importante evento per darci gli ultimissimi aggiornamenti prima del via ufficiale della manifestazione, che anche in questa edizione, per il secondo anno consecutivo, si svolgerà online.
Eccoci qui, un lunghissimo City News con tantissime notizie interessanti, Marino. Da quale vogliamo iniziare?
Infatti. Allora iniziamo dall'ospite, perché mi fa molto piacere, peraltro perché, come ho detto il mese scorso, noi abbiamo veramente delle eccellenze nel nuovo gruppo tecnico che compone appunto l'ossatura dell'INVAT, e che è quel gruppo tecnico che oltretutto gestirà anche i vostri ticket, di cui appunto riceverete nelle vostre sezioni comunicazione a breve. Peraltro ognuno di loro ha una peculiarità, una caratteristica che lo contraddistingue, e oggi, come avete sentito dal sommario, parleremo molto di domotica, di elettrodomestici, e ho il piacere di avere con noi Rocco Clementelli, che è un appassionato ma soprattutto ha una grandissima cultura in questo senso, per cui lo saluto. Ciao Rocco, ben trovato qui con noi Orizzonti Multimediali.
Buon pomeriggio.
Buonasera. Ciao Marino, ciao ascoltatori.
Ciao. Eccoci. Allora, Rocco carissimo, noi oggi abbiamo messo in sommario due punti su cui sicuramente tu ci puoi dare informazioni preziosissime. Uno è il discorso del digitale terrestre, perché si avvicina la data fatidica dello switch, diciamo, sulla nuova tecnologia, che non è una cattiveria da parte dei tecnologi, ma è un vantaggio grandissimo che potremo apprezzare ovviamente nel tempo, e che però in alcuni casi ci obbliga a sostituire il televisore. E l'altro invece è quello dei famosi robot, che abbiamo visto prima nei film di fantascienza in tante forme diverse, e si sono materializzati nei nostri ambienti domestici innanzitutto come forma di aspirapolvere. Quindi cominciamo dall'aspirapolvere a parlare di robot, e poi aggiungeremo anche qualcosa sulle lavatrici, per cui ce n'è veramente tanto come di carne al fuoco. Rocco, ti passo la parola per raccontarci, incominciamo direi proprio dal tema più caldo, che è quello del digitale terrestre, su come dobbiamo prepararci a questa trasformazione. A te la parola.
Sì, allora, per quanto riguarda le nuove tecnologie, appunto il DVD-T2 che arriverà a partire da settembre, per fortuna hanno scaglionato la distribuzione del nuovo segnale in tre macro regioni, quindi sarà una progressione lenta ma sarà inesorabile così. Però, come dicevi tu, ci porterà nuovi contenuti, nuovi canali, una stabilità maggiore del segnale, quindi probabilmente avremo anche la possibilità, insomma, di risolvere alcuni problemi che abbiamo con alcuni canali. E in più, il 4K, quindi l'alta risoluzione, che adesso è soltanto a vantaggio del satellite o di canali in streaming. Diciamo che sarebbe l'occasione, come dicevo nell'articolo che avete letto prima, è l'occasione buona per acquistare un televisore smart, perché non accessibile. Siamo in grado di scegliere tre marchi molto blasonati, che ci danno la possibilità di avere un TV parlante con una sintesi a bordo che ci gestisce in tutti i casi il sistema TV, cioè quindi tutto quello che riguarda la televisione è accessibile, quindi la gestione dei canali, la ricerca e i vari ingressi, perché ormai questi TV sono dei veri e propri dispositivi multimediali dove hai possibilità di inserire chiavette a dischi esterni, insomma di tutto di più. E in più si aggiunge la funzione smart, che attualmente, diciamo, è l'ultimo salto, che è l'ultimo step che ha fatto la tecnologia televisiva, con appunto i canali streaming e la possibilità di guardarsi un film quando vogliamo, oppure il nostro cantante preferito su YouTube, o che ne so, una partita degli Stati Uniti in diretta, magari in diretta internet. Insomma, tutto questo è possibile e tutto questo è accessibile, che è fondamentale per noi, no? E magari prima c'era un film che ci interessava su un canale, e dovevamo cercarlo, fare, dire, andare a intuito, no? Sapere il titolo, cercare il titolo così per altre vie, diciamo così. Adesso ci basterà premere un tasto e la TV ci dice appunto il canale, ci dice il film, ci dice anche il segnale in alcuni casi e quindi ci permette di registrarlo anche se non siamo in casa con l'utilizzo di una chiavetta. E diciamo che il prezzo è accessibile perché come dicevo prima, come si diceva nell'articolo, la LG ha fatto la piccolina, diciamo la TV da cucina, la 24 pollici. Ed è completa, è una TV completa, è in grado di gestire tutto quanto e ha tutte le funzioni dei TV più grandi. Ovviamente la qualità del suono e la qualità dell'audio è proporzione al prezzo e al prodotto, quindi non possiamo pretendere poi di avere un ottimo pannello oppure dell'audio surround.
Però possiamo, se proprio gli audiofili possono anche aggiungere un impianto più serio, se vuoi
Una barra
sapere
sound
come.
o quello che sì,
Esatto, quindi
quello si
ottenere
possa
una
divertire
situazione di ambiente più professionale.
però è fondamentale che attualmente mi pare che l'ultimo prezzo che ho visto in giro è sulle 160 euro, quindi calcolando che lo Stato prevede un bonus di 50 euro per l'acquisto di un nuovo televisore, quindi con 100 euro ci portiamo a casa una smartphone accessibile tutto quanto, insomma.
Ecco, tra l'altro, mi permetto di aggiungere, visto che siamo anche in tema un po' di ambiente domestico, che questi smart TV hanno anche il vantaggio di connettersi con il resto del nostro appartamento. Quindi, se dopo parleremo di robot oppure di lavatrice, io ricordo nei primi anni 2000 era un sogno, visto Asmau, un prototipo di ambiente domestico nel quale appunto durante la visione del film il forno mi comunicava che il pollo era pronto. E diciamo che siamo arrivati un po'
Ci
alla
abbiamo messo
meglio.
un po', ma ci siamo arrivati.
Ci siamo arrivati,
Infatti,
soprattutto,
con
cosa
i televisori
importante, a un
un po' più
prezzo accessibile.
costosi, no? Scusami, Marino, dicevi?
Sì, no, dicevo a un prezzo accessibile ci siamo arrivati, no? Anche
Sì.
non esagerato, insomma.
Non
Non
esagerato. Sì.
esagerato. Poi la
Quella
preoccupazione, insomma, delle nuove tecnologie è sempre che siano troppo care,
Infatti, diciamo che sono dei giocattoli a volte costosi, diciamo giocattoli,
no?
però.
Esatto, sì.
Però sono utili adesso.
Adesso sì, soprattutto per noi hanno un vantaggio enorme perché chiaramente sono facilmente, tra l'altro possiamo dire anche che sono facilmente accessibili, nel senso che non c'è bisogno di una grande conoscenza per poter fruire appunto dell'interfaccia vocale su questi sistemi, no?
No, ci si può domotizzare una casa con poche centinaia di euro, volendo.
Ecco, quindi. Tra l'altro approfitto perché l'appuntamento con Rocco Clementelli e Orizzonti Multimediali era un po' per introdurre questa soluzione, queste nuove soluzioni che stanno arrivando, per togliere un po' quella patina di paura, di pessimismo che ci potrebbe essere in qualcuno, e anche perché è semplicissimo rilevare se la nostra TV è idonea o meno già da subito, tra poco magari lo diciamo, però ci tenevo anche a dire che faremo anche una sessione più tecnica, anzi, se qualcuno di voi appunto ha delle domande, nel prossimo numero di della nostra nuova rubrica di Tech Point, che è la rubrica gestita appunto da
Sì, da
Nunziata
Nunziante
Esposito
Esposito.
e da Giuseppe Fornaro,
Sì, esatto.
ritorneremo a parlare di questo argomento proprio in modo più tecnico, no? Perché naturalmente Orizzonti Multimediali vuole essere una vetrina nella quale così diamo un po' una visione generale di quelle che sono le innovazioni tecnologiche, di come la tecnologia e l'accessibilità stia andando avanti. TechPoint proprio è il punto in cui voi potete fare le domande e appunto ricevere delle risposte anche più tecniche. Ecco, detto ciò, ripasserei la parola a Rocco, perché come è stato già un po' anticipato prima nell'ICT News, però spieghiamo un attimo come si fa a verificare se il nostro TV, che magari è stato comprato un anno o due anni fa, sia o meno idoneo per non essere sostituito, quindi sfruttare la nuova tecnologia del DVB-T2.
Allora, diciamo che in teoria i TV dal 2017 in poi dovrebbero essere tutti abilitati, salvo poi qualche imprevisto, non dovuto a qualche televisore acquistato online che era magari di qualche anno più vecchio. Basterà digitare sul nostro telecomando il canale 100 o il canale 200. Dovrebbe apparire una schermata blu con una scritta al centro televisore, dove ci indica che è un canale di prova appunto per il DVB-T2, quindi da quello possiamo capire che il segnale arriva, quindi la TV funziona. Se questo non dovesse succedere, io consiglierei sempre di risintonizzare tutti i canali e rifare la prova, perché spesso magari era una ricerca effettuata qualche anno fa, magari all'acquisto del TV, e quindi conviene risintonizzare tutti i canali e fare di nuovo la prova del canale 100, del canale 200, e vedere se appare questa schermata. E voi mi direte: come faccio a vedere la schermata? Abbiamo Sengai sull'iPhone.
Bravissimo.
Ci basterà puntare il nostro smartphone e ci dirà che cosa c'è. Oppure su Android ci sono altre applicazioni valide che ci danno lo stesso risultato comunque. E quindi ci togliamo ogni dubbio. Dopodiché, se purtroppo il nostro televisore non è uno di questi, dovremo prendere una decisione. So che arriveranno a breve, una notizia fresca, dei decoder digitali terrestri con Android a bordo, quindi con la probabilità, dico probabile perché non l'ho testato, quindi non testandolo non posso dare la certezza, però questi nuovi decoder col DVB-T2 avranno il talkback a bordo probabilmente, quindi magari...
Infatti, ormai io no...
Si potrà ovviare anche in questa maniera, però non so se vale la pena, perché costeranno sulle 100 euro a questo punto.
Beh, effettivamente a questo punto forse conviene cambiare il TV, anche perché ricordiamo che poi c'è anche un discorso di interfacciamento, perché noi se colleghiamo un dispositivo esterno ovviamente lo colleghiamo via HDMI, quindi esatto, dovremo fare qualche manovra sul nostro TV, quindi
sì, secondo magari me una, un grosso televisore costoso, che ne so, un plasma da 60 pollici, dice vabbè, ci metto il decoder e vado, allora sì, però
certo, altrimenti forse vale la pena, anche perché per il prezzo che hai dato, per esempio sul 24 pollici LG, è effettivamente accattivante, nel senso che è molto competitivo.
Sì, ma anche tipo Samsung adesso faranno il modello, sono già scesi al 32 come dimensioni, quindi già anche la Samsung sta abbassando un po' sia il prezzo che le dimensioni. L'unica che vabbè, la Sony, però la Sony è un brand, non voglio fare pubblicità, non è pubblicità.
No, mi sembra.
È un bel drone, quindi ha la sua qualità, quindi diciamo che si fa pagare un po' di più, però lì il sistema è Android, è più completo e nella parte smart è più accessibile.
Ecco, quindi se vogliamo dare un po' una classifica, diciamo in termini non di prezzo, di qualità del prodotto, ma in termini di accessibilità, come li metteresti tra
allora,
i marchi?
Io li metterei in questa maniera. Allora, LG per chi ama una TV chiacchierona, perché la LG parla, a mio avviso, troppo, perché io amo la sintesi al minimo, no? Quindi la LG ti indica subito il canale, ti dice il volume, ti dice tutto, quando si... E la parte TV è gestita benissimo. Quindi diciamo che per uno che vuole un televisore parlante, questa è l'ideale. Se, come anche la Samsung... La Samsung, diciamo che sono più o meno sono sullo stesso livello. Per chi ama lo streaming in più, consiglierei Android, perché ovviamente il Play Store di Android è vastissimo e quindi abbiamo tante app da poter scaricare. E in più poi la parte, cioè i canali streaming, mentre lì sono un po' limitati, tipo Netflix, Amazon Prime e YouTube, questi sono al momento accessibili sulle altre TV. Su Android ci possiamo divertire un po' di più. Abbiamo più scelte e in più sono più tipo RaiPlay, per esempio, che è un'interfaccia un po' ostica, diciamo così, no? Sulla TV Android è accessibile, sulla Sony è accessibile. Quindi consiglierei.
Beh, diciamo che per fare proprio un esempio molto molto terra terra, però che dà l'idea chiara, è come se inserissimo un telefono cellulare, cioè il sistema operativo di un telefono cellulare dentro un televisore. Chiaramente la potenzialità delle app a disposizione è
Enorme.
enorme e quindi ci permette di fare tantissime cose.
Tra l'altro
Questo
le gestisce,
potrebbe
quella che poi che comunque le gestisce, perché anche
essere. Sì,
Samsung
infatti.
ha un grosso store, però diciamo che purtroppo il suo sintetizzatore si ferma un pochettino, un attimino un po' prima, diciamo così.
Sì. Bene, allora, direi che se volevi aggiungere ancora qualcosa, se no
Eh
passiamo al
sì, no,
prossimo
volevo solo dire che
argomento.
comunque queste TV purtroppo hanno bisogno di un occhio per la prima attivazione.
Beh,
Sì.
certo. Chiara, c'era qualche domanda su questo tema che è così, diciamo, molto attuale, molto presente, che volevi fare al nostro Rocco, prima che parliamo di aspirapolveri di lavatrici.
No, no, mi pare che ha risposto più o meno a tutto, insomma, è interessante anche il discorso della scontistica che ha fatto presente, che magari in tanti non ricordano, me inclusa, perché io su queste cose sono poco attenta, invece è prevista comunque uno sconto statale, quindi insomma vale la
Esatto.
pena approfittarne, ecco, questa è senz'altro
Infatti.
una buona notizia. Sono curiosa anche
Infatti.
della parte delle pulizie dei pavimenti, guarda, perché in
Ecco,
effetti.
lo sapevo io,
No,
lo
ma io non li
sapevo.
uso, però ce n'ho uno di robottino, ma non lo uso perché mi pare che non pulisce bene. Ditemi se ci sono delle alternative valide, ecco,
Ma
questo.
adesso ripassiamo le parole a Rocco perché io, il robottino che ho avuto è stato una gioia, ma per il gatto, perché il gatto si sedeva sopra e si faceva portare in giro. Questo ve lo posso raccontare
Ah
con
sì,
piacere.
eh sì, ho visto dei filmatini sui vari social.
Infatti, no, succedeva proprio così, però l'evoluzione è stata molto, molto produttiva da questo punto di vista e oggi. Oltre ai robot che tirano sulla polvere, anche lavano addirittura. Ma la tecnologia di iRobot è stata una delle prime che è uscita, per cui mi è interessato molto la ricerca che Rocco ha fatto su questi prodotti. Per cui io direi che, visto che il tempo è sempre tiranno, Rocco, ti ripasso la parola, ci racconti un po' qualcosa anche sugli aspirapolvere.
Allora, diciamo che i prodotti di questo genere ce ne sono tantissimi, quindi di ogni prezzo e di ogni tecnologia. Noi dobbiamo guardare sempre all'accessibilità, secondo me. E quindi, oltre a questo, come dicevi tu, Marino, diciamo alla qualità pure, no? Della pulizia, perché se ci
Certo.
fai prendere un robottino per il gatto,
No, lo evito, certo.
uno nei 50 euro. Allora, io ho testato diverse marche, purtroppo le applicazioni in alcuni casi hanno dei limiti, mentre l'iRobot ha molta attenzione proprio all'accessibilità, perché c'è stato un periodo in cui l'app è stata inaccessibile. Hanno risposto al mio feedback in poco tempo e hanno corretto il bug. Quindi questo dimostra che è un'azienda attenta.
Seria, certo.
L'ultimo modello, quello che ho testato, l'i7, utilizza la telecamera per fare la mappatura della casa. Una volta fatta la mappa, lei ti fa proprio una planimetria completa dell'abitazione. Si divide, allora in questo caso ci vuole un occhio, perché per dividere una planimetria, ovviamente devi sapere dove metti il dito per fare la strisciolina per indicare che quella è la camera da letto o la cucina. Quindi nella prima fase ci vuole un occhio per poter delimitare i vari vani. Dopodiché facciamo tutto da soli, cioè o dall'app o con il nostro assistente, che non lo nomino perché è qui accanto a me, si può definire una stanza e dire vai a pulire la cucina, e lui parte e va a farti la cucina e poi ritorna sulla home base e rimane lì. Insomma, l'ultimo modello della Roomba si svuota anche da solo, ha un potente aspirapolvere che praticamente come lui si parcheggia lì che si va a caricare, si svuota. E quindi è un ulteriore passo proprio a... cioè, te lo dimentichi praticamente di pulirlo. Usa una tecnologia particolare perché praticamente oltre ad avere l'aspirazione, perché ci sono altri marchi tipo la Xiaomi per esempio che ha degli aspirapolveri robot molto potenti proprio come motore di aspirazione, però non riescono a raggiungere il livello della Roomba, perché la Roomba utilizza è un brevetto loro, quindi utilizza due rulli controrotanti in silicone e praticamente passando sul pavimento crea una sorta di sottovuoto, no? E quindi pulisce di più profondo, più in profondità, e nello stesso tempo con questi rulli in silicone provoca anche una sorta di lucidatura nei pavimenti in grace, si vede proprio che sembra che è stato lucidato il pavimento una volta che è passato. È molto, diciamo, è un po' costoso, perché comunque il modello completo con la base di ricarica con lo svuotamento automatico costa sulle 999 euro, però spesso su Amazon si trovano offerte anche a con sconto del 50%. E oltre ad avere l'app totalmente accessibile, quindi noi possiamo decidere dall'applicazione se farlo partire in autonomia quando noi non siamo in casa, se si perde in casa per un qualsiasi motivo, basta cliccare sull'app o chiedere al nostro assistente virtuale dove si trova, lui si mette a suonare e ci indica il punto preciso dove si è fermato, e che è importante, perché sennò tu impazzisci, dove lo vai a trovare se lo perdi?
Sì, infatti.
Che poi, tra l'altro, quando si ferma è sempre impossibile, quasi irraggiungibile, che mi è capitato un paio di volte.
Sotto il letto, per esempio.
Sì, sotto il letto, oppure sotto qualche mobile che non ci arriva.
Basta che ci siano 10 centimetri, se non ero, per chi lui vada a curiosare sotto, a pulire anche dove noi non vediamo, anzi non andiamo.
Sì. E diciamo che adesso stanno implementando anche i robottini lavapavimenti, cioè allora la Roomba fa questo sistema qui, praticamente c'è il robot che aspira, è combinato a un altro robot che si chiama Jet M6 che passa lo straccio per terra praticamente, cioè lui si ferma, quando lui va in ricarica parte l'altro e va a lavare per terra. Hanno preferito fare questo abbinamento perché secondo loro uno non può fare tutte e due le cose, però ripeto, ci sono marchi tipo Xiaomi, tipo Ecovacs, che hanno comunque un serbatoio integrato nel robottino aspirapolvere, che nel momento in cui abbiamo passato l'aspirapolvere agganciamo il serbatoio con un panno in microfibra, lui ti passa il pannetto umido. Non si può pretendere proprio un lavaggio, però diciamo che un pochino di polvere in più la toglie, ma questo secondo me è un escamotage che hanno trovato le altre aziende per raggiungere il livello di pulizia della Roomba, perché comunque avendo una sola spazzola in setole anziché due controrotanti, insomma un attimino di differenza c'è proprio nella pulizia della casa. E quindi hanno trovato questo escamotage, passa il panno umido e quello che rimane, diciamo che il pannetto è dietro. Però abbiamo fatto delle prove, dopo 10 metri il panno è nero, quindi secondo me non è il massimo. E quindi è consigliabile passare il moncio dopo. Oppure prendere un prodotto specifico che lava proprio, perché comunque... questo robottino che lava soltanto insomma lava bene perché ha un sistema particolare, lui non è che passa il panno, lo strofina proprio per terra e quindi,
quindi
è indicato soprattutto per la cucina, diciamo così, ecco, perché comunque
una manutenzione così, un passaggio giornaliero, ma non la pulizia profonda. Del resto anche i robot tradizionali, i primi che sono usciti, andavano bene, perché magari se uno ha il gatto o il cane è differente, fa un passaggio. E hanno risolto ultimamente anche il problema che in alcuni casi il robot andava un po' in modo random, per cui magari puliva una zona e non puliva l'altra. Io sottolineo il fatto di come le tecnologie si siano...
Che succede? Non sento più.
È sparito Marino.
E siamo rimasti lì. Eccoci. Marino?
Sì, sono qua.
Ah, ti avevamo perso per un momento.
Non lo so, io qua. Si vede che a Roma avete delle linee un po' più critiche, perché sono appeso al lampadario per riuscire ad avere più segnale. No, dicevo che non so dove mi avete perso, ma dicevo che effettivamente alcuni robot all'inizio avevano il problema di perdere delle zone, perché passavano in modo random nella stanza.
Sì, mentre adesso la tecnologia di navigazione, sì,
infatti. Ecco, mentre adesso la tecnologia di navigazione che fa attraverso la telecamera la mappatura del soffitto, sì, cioè della parete opposta al pavimento, è una grande cosa, insomma. Cioè,
addirittura c'è un modello che si chiama S9, io non l'ho nominato perché diciamo che è un po' molto costoso, costa 1500 euro, sempre della Roomba, è fatto per ambienti un po' più grandi, perché è a forma di D anziché essere a forma circolare, quindi c'ha il muso schiacciato, ha le spazzole più larghe del 25% e permette di coprire superfici più ampie, proprio anche dovuta alla batteria più grossa che ha. E questo qui ha un sistema di navigazione 3D, utilizza delle telecamere 3D, quindi ancora più evoluto.
Pazzesco. Bene, senti Rocco, noi ti ringraziamo perché la tua preparazione e la tua passione, tra l'altro tu hai anche un gruppo di persone con cui collabori, che io leggo molto volentieri, per cui sicuramente ti chiameremo ancora per aggiornarci su queste cose, che sono veramente le cose che si utilizzano quotidianamente, ma che possono dare dei vantaggi. Io ti racconto soltanto così in coda, prima di passare al prossimo argomento, ai prossimi ospiti, del fatto che io sono molto soddisfatto di aver acquistato recentemente una lavatrice della Hoover, che è la serie H-Wash 500, lavatrice che è attrezzata appunto col wifi e con la sua app, che appunto si chiama H-On, e che sostanzialmente permette di gestire molte più cose del tradizionale pannello, pur mantenendo la tradizionalità del pannello frontale. Ed è una cosa che avevamo già visto anche in un video qui a Orizzonti Multimediali, provata sulla Candy Bianca. Peraltro Hoover fa parte del gruppo Candy, come la maggior parte ormai delle aziende che si sono consorziate, ma a fianco ad Hoover c'è anche LG, c'è anche Samsung, che stanno facendo la stessa strada. Bisogna fare attenzione, perché io quando cercavo una lavatrice con queste caratteristiche, su cui tra l'altro in questi giorni sto verificando abbastanza bene l'accessibilità dell'app, però bisogna fare attenzione, perché molte lavatrici hanno il wifi ma viene utilizzato solo dai centri di assistenza, cioè a noi ce ne frega ben poco, nel senso
sì,
che
diciamo che sì, infatti non ci riguarda.
Non ci riguarda, è solo per dire, per cui non lasciatevi ingannare dal fatto che la lavatrice ha il wifi, ma approfondite l'argomento con chi appunto vi dà la consulenza per l'acquisto, proprio perché abbia il wifi ma abbia anche un'applicazione, ma soprattutto accessibile. E in questo naturalmente noi continueremo a darvi informazioni, ma la cosa importante è che questa direzione viene presa da un po' da tutti i produttori, ma da tutti i diversi elettrodomestici, perché adesso si uniscono anche i forni, si uniscono anche le lavastoviglie, si uniscono anche altri dispositivi, parliamo esclusivamente di elettrodomestici, che in un certo qual modo qualche anno fa ci hanno fatto preoccupare, perché per esempio i touchscreen sui forni a microonde è un grande nemico, touchscreen che abbiamo ritrovato anche in altre situazioni, ma il fatto di avere un interfacciamento ci porta ad essere più positivi. Rocco, ti ringraziamo ancora per il tuo intervento.
Grazie a voi.
Grazie veramente.
Alla prossima, grazie mille. Prossima. È stato estremamente esaustivo. Vi ricordo che Rocco Clementelli ci sarà anche a TechPoint per approfondire in maniera più chiara soprattutto in maniera più tecnica e rispondere alle vostre domande assieme appunto a Annunziante e a Fornaro che assieme a Rocco e ad altri amici rappresentano il cuore della nostra tecnologia dell'Unione Italiana Cechi e l'orgoglio per la tecnologia, ci tengo a dirlo per l'ennesima volta, con INVAT. Allora, io direi, Chiara, che sì, siccome siamo un po' in ritardo, io mi dispiace perché sicuramente i nostri mitici tecnici avevano preparato anche
un brano
musicale.
Ma no, andiamo avanti perché abbiamo ancora due ospiti,
abbiamo due ospiti con noi, esatto. E riprendiamo con loro perché li abbiamo avuti ospiti lo scorso mese e adesso siamo arrivati, siamo caldi, abbiamo il nostro Sauro Cesaretti che saluta.
Ciao Sauro,
ciao a tutti.
E abbiamo
buon pomeriggio.
Ecco, grazie, abbiamo anche Stefano Ottaviani qui con noi.
Ciao a tutti.
Ecco, i due autori, nonché coordinatori, organizzatori, tutto quello che volete di una bellissima manifestazione che è l'Accessibility Days, di cui abbiamo parlato lungamente la volta scorsa, ma adesso sono qui per raccontarci le ultime novità. Io non so chi di voi due vuole prendere la parola per primo, ma noi siamo molto curiosi di ascoltarvi. Sauro.
Bene, allora sì, siamo, come ha detto Marino, siamo proprio vicini all'evento la prossima settimana dal 20 al 22, poi passo la parola a Stefano per dare tutte le informazioni dettagliate del, diciamo, riguardo all'agenda, ma inizieremo giovedì mattina con un evento particolare, un'attività particolare, l'Accessibility Game, che riguarda, diciamo, la possibilità, sono ancora aperte le iscrizioni anche per questo, per tutte le aziende, tutti coloro che realizzano, diciamo, prodotti, siti web, applicazioni, per metterti in gioco e inviarci il loro prodotto per capire a che punto siamo dal punto di vista dell'accessibilità. Certo. Qui non ci saranno, diciamo, i vincitori in questo caso sono quelli che sbagliano, che si vogliono mettere in gioco per migliorare. Ecco, questo è il messaggio che vogliamo dare, quindi non abbiate paura perché l'obiettivo non è quello di andare a scoprire per criticare, ma solamente per crescere insieme, per cercare di far meglio. Poi venerdì 21 e sabato 22 ci saranno tre track in parallelo che ricche di contenuti che poi vi andrà ad illustrare adesso Stefano. Quindi vi aspettiamo, Accessibility Days, accessibilitydays.it, iscrivetevi, partecipate e vi aspettiamo.
Bene. Mi sembra un bel messaggio.
Allora, vai. Stefano, ascoltiamo Stefano per quello che è sarà la scaletta di questa serie di eventi.
Sì, anche quest'anno abbiamo un'agenda ricchissima, non so quante ore ho per parlarne.
Purtroppo, veramente.
Tre minuti.
Ok, benissimo. Allora, diciamo anche quest'anno spazieremo su tantissimi temi relativi sempre comunque alle tecnologie digitali. Parleremo di sviluppo. In quest'anno in particolare sviluppo web, avremo le ultime novità del V3C, avremo sessioni sulla pubblica amministrazione che non parlano solo di sviluppo in sé, ma anche di usabilità, viste tutte alcune evoluzioni anche sulle normative. Si faranno molti confronti anche su quello che avviene all'estero, sia per quanto riguarda appunto le normative, grazie all'intervento ad esempio di UsableNet, che è una realtà che lavora molto sul mercato americano. Quindi ci consentirà di capire, visto che qui da noi in Italia stanno cambiando cose, anche applicazioni, ad esempio, delle leggi come quella stanca, anche sui privati, per capire un po' all'estero come ci si comporta in tal senso. Piuttosto, come confronto anche con realtà estere, avremo l'esperienza di Maurizio Molinari, noto giornalista non vedente, che ci racconterà, ecco, un po' qual è stata la sua esperienza, e in generale parleremo anche di accessibilità e lavoro, come le tecnologie possono aiutare persone con disabilità, ma anche come persone che da un lato oggi vengono identificate, possono essere identificate come degli ostacoli, in realtà sono delle risorse che possono assolutamente dare il loro contributo. In questo caso si parlerà proprio del valore della neurodiversità al lavoro. Parleremo molto di inclusione and diversity, perché spesso si fa confusione su questi termini, chi parla di inclusione si dimentica dell'accessibilità, quindi avremo proprio anche un panel in cui si discuteranno queste parole, qual è il rapporto tra inclusione, diversità, accessibilità, se ci si sta dimenticando troppo spesso appunto il pezzo relativo all'accessibilità. Si parlerà di storytelling inclusivo, si parlerà molto delle nuove tecnologie, dalla domotica, smart speaker, realtà virtuale, non solo quanto strumento in sé, ma anche come dare forme di supporto in questo periodo di pandemia. Si parlerà veramente di tante cose, anche del machine learning, perché poi spesso sul machine learning parliamo di algoritmi che sono generati dalle macchine, diciamo, semplifichiamola così, quindi non è neanche facile comprendere cosa venga fatto. È importante che non ci siano, diciamo, dei pregiudizi in questi algoritmi, in questi algoritmi dovuti magari agli input che sono stati forniti a questi motori di machine learning. Questo ne parleremo proprio con uno speaker, con un ricercatore americano, tra l'altro là in America, su pregiudizi razziali e di tanti generi ne hanno sicuramente di esperienza da vendere. Parleremo molto di didattica, con 5 o 6 sessioni relative proprio alla didattica online, ma anche alla formazione online, sia digitale che online. Tra l'altro, a questo proposito, siamo riusciti a attivare anche una partnership con un istituto di Umbertide, grazie al quale i docenti che assisteranno potranno anche avere dei crediti tramite la piattaforma Sofia, quindi sicuramente questa è un'ottima opportunità di formazione. Sono stati identificati ben 5 percorsi formativi. Poi avremo, ecco, alcune veramente chicche, come la sessione di Facebook fatta dal team accessibilità, ma anche quella di Marino Attini stesso, che non so poi Marino se ce ne vuoi parlare 2 secondi tu, parlerà di microelettronica ma anche nell'ambito della comunicazione, quindi ecco, sicuramente non solo aspetti tecnici. Diciamo carne al fuoco veramente tante, avremo tanti contributi dalle università, con sessioni dal Politecnico di Milano sulla sottotitolazione de video, ma non solo, anche proprio come, diciamo, forme alternative per fare cultura, a interventi di diversi webmaster di università. Piuttosto avremo Site Improve, che porta un contributo insieme al Comune di Firenze, quindi sempre realtà pubbliche. Avremo, ecco, molti interventi anche in tal senso, la RAI, che farà un intervento insieme alle Gallerie degli Uffizi per parlare di nuove forme di accessibilità museale, con tutto un progetto che hanno fatto in occasione dell'anniversario di Dante Alighieri. E non so, ecco, spero di aver condensato molto, si parlerà di design, sviluppo, di tutto di più.
Bene. Allora,
avremo speaker dall'India agli Stati Uniti, però quindi da un lato assolutamente nuova esperienza, poi comunque state tranquilli perché parliamo di 4 speaker su oltre 70-80 a cui siamo arrivati, quindi gli interventi saranno in italiano e anche quelli in inglese, i principali comunque avranno la traduzione in italiano, grazie al contributo proprio alla collaborazione con Luigi.
Perfetto.
Ecco, e a proposito di collaborazione con Luigi, io vi porto il saluto del presidente Mario Barbuto, che ho visto poco fa e che ha confermato la sua partecipazione per il saluto come concordato. Io ovviamente ci sarò.
Benissimo,
con
lo aspettiamo.
Ecco, anche perché appunto l'Unione Cechi, giustamente un evento del genere, io avete capito, anche se per chi non è addetto ai lavori, l'impegno e la ricerca che questi due ragazzi assieme al loro team hanno portato avanti. Nel team tra l'altro c'è anche Michele Landolfo, appunto, di Invat. Siamo veramente tutti uniti, anche Sauro fa parte appunto delle menti tecniche di cui fa parte anche Rocco della nostra Invat. Abbiamo creato una grande rete informatica e questo sta dando ottimi risultati. Io ne sono entusiasta e mi sono occupato di informatica praticamente per tutta la vita, ma questa esperienza che si sta sviluppando con l'Unione Cechi e con questi ragazzi nativi digitali è veramente esaltante, lo dico veramente col cuore. E lo dico ringraziandovi, facendovi i migliori auguri e invitando tutti a partecipare e seguire le sessioni, analizzare prima il calendario e seguire le sessioni di questo evento che abbiamo aspettato anche qui a Sles Radio con grande piacere.
Allora, guarda, ragazzi, Marino, se posso aggiungere solo una cosa, prego. Proprio perché hai citato Michele Landolfo, una cosa che ancora in realtà non siamo riusciti a pubblicare in agenda, quindi ve la do in qualche modo in anteprima. Avremo un panel in cui, come accennavo prima, parleremo di inclusione, diversità, accessibilità, e Michele Landolfo sarà proprio uno dei panelist, quindi degli ospiti, come esperto di tecnologie assistive, perché si sta svolgendo tutto un dialogo, c'è un fenomeno, ad esempio, soprattutto sul linguaggio, che sta portando a usare il carattere schwa in alternativa all'uso del maschile, cioè invece di dire ciao a tutti, usare ciao a tutte e questo carattere schwa, che però ha ancora dell'incompatibilità, diciamo così, con soprattutto le tecnologie assistive come i screen reader. Quindi ecco, vogliamo che sia questo panel di confronto, soprattutto su magari persone che appunto vogliono parlare di inclusione, inclusività, ma non conoscono gli aspetti e le problematiche relative all'accessibilità. Perciò invitiamo sicuramente tutti a partecipare anche a questa parte, a questa sessione.
Perfetto, perfetto. Ragazzi, in bocca al lupo ancora, siamo arrivati
grazie.
Alla fine.
Grazie infinite
a voi.
Vi aspettiamo.
Ci vediamo agli Accessibility Days.
Certo, è certo. Bocca al lupo, veramente buon
ringraziamo
lavoro.
Ringraziamo anche la Francesca Bianchi e l'Ufficio Relazioni Internazionali che come Unione Cechi
appunto ci sta supportando tantissimo.
Ci sta supportando alla grande, infatti. Io direi che siamo arrivati alla fine.
Siamo arrivati alla fine, Marino. È stata
un fiume di parole.
Sì, è stata bella intensa questa puntata, come sempre, devo dire, quelle di Orizzonti Multimediali. Ci dobbiamo dare appuntamento alla seconda settimana di giugno e chissà veramente che questo non possa essere in presenza, sarà l'8 di giugno. E noi però ci risentiamo.
Speriamo proprio di sì.
Una mezz'oretta, Marino. Tra una mezz'oretta torni
sì,
da noi.
Sì, noi ci vediamo tra poco per non perdere l'abitudine, ci vediamo tra mezz'oretta appunto col dialogo con la direzione, sarà un piacere, un'anteprima per me perché non l'ho mai fatto per cui spero che tutto vada bene.
Benissimo, e allora okay, ci ascoltiamo tra pochissimo con il dialogo con la direzione, un esordio sia per te che per Antonio Quadraro e naturalmente ricordiamo a chi ci sta ascoltando che vi possono mandare tutte le domande che vogliono, voi naturalmente risponderete. A più tardi Marino, grazie ancora.